Buonasera a tutti. Eccoci qua per una nuova sessione di domande e risposte. Ho visto più volte le figure del serpente nei luoghi buddisti. Che significato simbolico ha il serpente all'interno di questo contesto? Quello che avete visto non penso che sia un serpente, ma dovrebbe essere un naga o dei naga, e degli animali mitologici presenti all'interno del canone Pali, che sono attratti dalla moralità. Di solito appunto si pensa in questo modo. E sì, in Thailandia sono molto rinomati, infatti nei templi thailandesi ci sono spesso, sono messi talvolta a decorazione delle scalinate. Anche noi abbiamo una passione per i naga, che però un po' ci ha stupito, è stata stupita da Chan Chan da Padova. Però dei naga dorati circondati di rosso sarebbero una delle nostre passioni. Dubito che li vedremo qui al Santo Citrama, forse in visione, in modalità ridotta. Però sì, sarebbe fu simpatico quando appunto anni fa mi trovai anch'io di fronte a queste rappresentazioni. E noi come occidentali non siamo molto inclini a queste cose. Magari possiamo prenderle come allegoria, o magari possiamo giudicarle come dal punto di vista artistico, architettonico, però l'idea dei naga come questi esseri attratti dalla moralità, che poi di solito vivono accanto dove ci sono sorgenti d'acqua, dove ci sono corsi d'acqua, mi sembrava fuori luogo, non capivo il motivo per cui aderire a questa visione. Però a quel tempo il Santa Citarama era un monastero molto più influenzato dalla comunità thailandese e dai monaci thai che rispetto a ora. Ora siamo più bilanciati, e forse la comunità monastica al momento è più occidentale, se non addirittura italiana. Mentre prima c'ero solo io e poi dopo ovviamente a Chan Chan da Palo, e il resto era praticamente tutto thailandese come gruppo monastico. E proprio notai questa mia avversione verso un modo di pensare differente dalla nostra cultura. Non ce la facevo, non avevo intenzione di accettare queste figure mitologiche, di integrarle. Però appunto uno inizia a notare che c'è un'avversione in tutto ciò, non che uno debba prendere gli aspetti culturali o le credenze di altri popoli, ma insomma avere l'apertura per investigare, sì. Allora mi lasciai coinvolgere. E i monaci thai erano molto contenti, si divertivano a spiegarmi sul naga, e ci fu quel periodo storico che il Santa Citarama sembrava veramente un appassionato di naga, continuavano a regalarci anche statuette con i naga, che poi in realtà erano cobra, ma andavano bene uguale, ci si divertiva ad accumularle. E perché se lo ricorda nel vecchio monastero, quello che fondamentalmente era solo la cassa centrale, nelle scale interne che ora sono state abbattute per lasciare spazio alla cucina, lungo la scala avevamo i naga un po' più in alto rispetto alla nicchia dove c'erano le candele e gli sportelli, ma se uno faceva due gradini in più c'erano la sfilza dei naga che avevamo raccolto. Per me questi naga quindi rappresentano la voglia di mantenere un'apertura mentale. Il suggerimento che vi do è, non so se queste figure effettivamente esistono o meno. Alla fine sapete come sono anche i thailandesi, possono lasciare andare facilmente, possono crederci, non crederci, con una rapidità molto, molto, molto intensa, cambiare a seconda del contesto, del luogo, perché hanno una bella flessibilità. E per me furono questo stimolo, l'idea di pensa in maniera differente a come sei abituato a pensare. Apriti, datti un'opportunità di vedere anche sulla base di approcci e anche nel caso culture differenti, perché alla fine questo monastero è anche un insieme di culture differenti, non c'è solamente l'italiana, nonostante siamo qui in Italia, ma il nostro abate è anglosassone, la comunità è molto anglosassone, e poi dopo ovviamente la comunità thai con cui molti di noi sono cresciuti. Datevi questa opportunità. Ora sapete che cosa sono quelle rappresentazioni, le ritroviamo nel canone Pali anche, ma al di là di questo aspetto mitologico e dottrinale, aprirsi anche a un lato del non convenzionale, a un lato del mistero. La nostra pratica è anche questo, non necessariamente 2 più 2 deve essere sempre 4, anche perché poi se cambi la base, se non è più base 10, non ha più senso neanche parlare in questi termini. E questo è l'invito. Approfittatene per mettervi in gioco. Riflettevo sul concetto di non azione nei casi in cui si può fare qualcosa di buono. Vedo piano piano tutto quel che si può fare, cerco delle scuse per non fare. Allo stesso tempo mi chiedo come comportarmi con quelle azioni che coinvolgono persone a me più vicine. La rileggo. la rileggo, però in realtà è un po' cancellaticcia, quindi la interpreto, la rileggo e la interpreto. Riflettevo sul concetto di non azione nei casi in cui si può fare qualcosa di buono. Questa proprio non la capisco, a parte cerco delle scuse per non fare nulla, alimentando allo stesso tempo, avete capito, il problema è: si fa o non si fa? Si trovano delle scuse per fare o non fare? Perché questa è, cioè, forse espressa in maniera più ordinaria, è il lasciare andare fin dove deve giungere. E cosa dobbiamo lasciare andare? Questa è presumo che sia la questione, o comunque questa è la risposta che avrei dato anche se avessi letto per bene tutta la domanda. In realtà nel buddismo non è una questione di non azione. Il karma è per definizione azione intenzionale. Si tratta quindi di capire come utilizzare al meglio questa azione a nostro favore e a favore degli altri. Questa azione poi si può manifestare con il non fare o il fare, ma a livello di mente c'è potenzialmente una intenzionalità, anche se si sta immobili, senza parlare e senza guardare, senza sentire, come le tre scimmiette. È un fare anche quello, ok? Allora, detto questo, abbiamo definito meglio che quando si parla di non fare o di fare, in realtà noi dovremmo osservare quello che accade nella mente, che fa qualcosa, anche qualora non agisca in termini di parola e di azioni. Fa qualcosa che è l'intenzionalità con cui si muove e con cui fa le proprie scelte. Queste scelte possono orientarsi verso il Dhamma o rafforzare il nostro ciclo di rinascite, quindi il Samsara. Ora, ritorniamo al quesito, alla questione del lasciare andare. E quanto dobbiamo lasciare andare? Talvolta c'è un po' un fraintendimento quando si parla di lasciare andare, come se si immaginasse che appunto non dobbiamo fare più nulla, dobbiamo accogliere la vita così semplicemente per quello che è. È un fraintendimento. Il famoso aneddoto che troviamo raccontato da Chancha è indicativo di quel monaco che appunto viveva nella capanna, nella cuti, poi il tetto della cuti in parte venne meno, si ruppe, e quel monaco si trasferì nell'altra metà della cuti, che considerando che è un 2x3, piuttosto piccolo, quell'altra metà, che era riparato, e pensava che questo era il praticare il lasciare andare, e a Chancha gli fece presente che non aveva capito. Il lasciare andare lì si trattava di riparare il tetto. Quando si parla di lasciare andare, quindi noi si parla di lasciare andare i nostri attaccamenti, le nostre impurità, e talvolta per lasciare andare dobbiamo attivarci. Alcune volte no, è contenerci, fare in modo di non pronunciare determinate parole o di mettere in moto determinate azioni, ma talvolta è proprio l'opposto invece. Il lasciare andare è uno slancio per fare un qualcosa, per mettere in moto delle parole, delle azioni o perlomeno delle qualità, del cuore, dei fattori mentali. L'accogliere è sicuramente un passo importante, ma in questo accogliere la vita c'è più che altro, non semplicemente un atteggiamento passivo, ma un atteggiamento di conoscenza. Che cosa significa? Significa che noi in genere filtriamo la nostra esperienza di vita attraverso le opinioni, i pregiudizi. Noi non accogliamo la vita, noi prendiamo quello che ci piace e rifiutiamo quello che non ci piace. E se non sappiamo bene come rapportarci a quel fenomeno, siamo confusi. Quindi non è un'accettazione delle cose così come sono, dell'esperienza per quello che è, ma è un tentativo di manipolazione. Tentativo di manipolazione che ci porta poi in gran parte dell'occasione, a essere frustrati perché non ci riusciamo, e se ci riusciamo invece la prendiamo troppo sul personale, attribuendoci troppe pensando che siamo noi a poter controllare la vita, quando poi basta girare l'angolo e questa sensazione svanisce. Quindi il primo passaggio è questo, permetterci di vedere le cose così come sono, e in maniera ispirante usiamo spesso quest'idea di accogliere, di accettare le cose così come sono. Sono termini che non necessariamente ritroviamo poi negli insegnamenti più tradizionali della foresta, non ritroviamo nel canone Pali. Ma è un modo di dialogare, soprattutto con le nostre tipologie di mente che hanno bisogno di questo approccio, di un approccio amorevole, perché spesso nei confronti della vita siamo diventati un po' troppo cinici e giudicanti e pretenziosi. Succede quando non siamo più a livello di sopravvivenza e prendiamo per scontato diverse cose. Più siamo a livello di sopravvivenza e più l'accoglienza del fenomeno della vita ce l'hai di già, perché tiri a campare. È quando acquistiamo tutte le nostre sicurezze che scordiamo che non è sotto controllo la nostra esperienza di vita. E questo accade nelle società più comode, più ricche, dove alla fine è vero che se c'è un po' di pioggia fa della differenza, ma non per quanto riguarda il frigo pieno. Invece, se uno è abituato che se non piove non mangi. Sei più per definizione sei stato formato ad accogliere quello che può offrirti. Allora, noi facciamo questo, impariamo a utilizzare le parole in modo tale che le parole abbiano una risonanza all'interno del nostro cuore, e in effetti l'idea che di accogliere la vita ci rasserena, ci solleva dal peso di tenerla sotto controllo. A questo punto, però, una volta accolta la vita, non è escluso che si possa capire: io questo tetto lo posso riparare. E allora, appunto, riprendendo quell'aneddoto, è il caso di riparare il tetto. Qualora invece sia al di fuori delle nostre possibilità, abilità, riparare quel tetto, non rimane altro che spostarsi magari nella parte ancora coperta, che è già un'azione. Qualora non ci fosse neanche la parte coperta, allora ci godiamo il cielo stellato con le nuvole, la pioggia e il vento. Cos'altro potremmo fare? Però ecco, sono in questo modo. Ricordatevi, questa accoglienza è un aspetto fondamentale, è in qualche modo non andare a priori a voler mettere le mani, ma darsi il tempo di appunto accogliere e osservare, e assieme a una mente calma e una mente dotata anche di saggezza, capire se è possibile fare qualcosa per migliorare la nostra condizione. Parlando in termini spirituali, migliorare la nostra condizione significa ovviamente fare un passo in più verso il Nibbana, cioè capire come in qualche modo possibile sviluppare ulteriormente quelle qualità del cuore, quei fattori mentali che ci aiuteranno in questo processo di liberazione. Ma tutto questo lo capiamo abbastanza facilmente nella meditazione formale. Ricordatevi sempre che l'insegnamento del Buddha acquista senso nel momento che lo viviamo, che lo sperimentiamo, cioè portarlo al di là degli insegnamenti dottrinali, alla nostra esperienza diretta. E quindi supponiamo di ci mettiamo seduti, iniziamo a respirare, supponendo che appunto l'oggetto di meditazione sia per noi il respiro, e magari ci troviamo in questo tipo di respiro e lo osserviamo e la mente si raccoglie su questo tipo di respiro. Però il secondo passaggio potrebbe benissimo essere quello legato all'aspetto della saggezza, che ci dice: perché sto respirando così, con questo ritmo? Mi sta dando un po' di stanchezza fisica, se non addirittura della tensione. E se io respirassi più lentamente e dolcemente? Abbiamo fatto un'azione. Poi avete visto, in automatico, con quel nuovo tipo di respiro, anche la gamba sinistra si è andata rilassando, perché quella tensione della gamba sinistra era dovuta a dover mantenere questa tipologia di respiro. Riporti un respiro più morbido, e in questo caso anche più lungo, il corpo si è rilassato, maggiormente, anche la mente ha meno tensione, più quieta. Le situazioni cambiano poi, perché vi sorprendete, non vi dovete sorprendere se a un certo punto la mente diventa molto rilassata, il corpo diventa, sta a suo agio, e magari siamo, subentra un altro impedimento che non è più quella base di agitazione iniziale, ma è il torpore, la sonnolenza. Allora, in questo caso, se ci rendiamo conto di quello che sta accadendo, non è escluso che iniziamo a domandarci: forse questo è il respiro migliore con questo stato mentale. Nell'osservare questi processi mettiamo in moto delle azioni, ma nello stesso tempo anche iniziamo a interagire col processo condizionato, a renderci conto quali sono le condizioni che sostengono determinati risultati. Iniziamo a capire come funziona il karma. E iniziando a capire come funziona il karma, allora acquistiamo la possibilità di essere meno coinvolti da questo processo e di rafforzare sempre più la nostra abilità di essere presenti mentalmente, di essere consapevoli. E in questa consapevolezza, avendo riosservato il processo infinite volte, come va se fai questo, se fai quest'altro, sorgono, e avendo in qualche modo tracciato il nostro senso di direzione nei confronti del Dhamma, sorgono spontaneamente le nostre risposte. A questo punto si va verso un passaggio che è fondamentale, cioè per cui non c'è più azione, ma c'è semplicemente il vivere la vita per quello che è, perché lo stiamo vivendo appieno all'interno del Dhamma. Quindi non è che ti domandi più, vuoi mantenere una mente consapevole, appena senti questo, ti viene spontaneo. Ti stai agitando, ma non è più un elemento intenzionale, è semplicemente la presenza mentale che vede quello che sta accadendo e si confà nell'ottica del Dhamma e quindi del mantenere la mente in equilibrio per poter continuare a lasciare andare. Non so se questo passaggio è chiaro, ma è il passaggio appunto dal kamma al non kamma. Magari lo affrontiamo dopo con le domande dirette. Osservando i processi mentali mi chiedo quanto sia utile parlare, se evitare di dire cose, anche se con le migliori intenzioni, non evitare di dire cose non richieste, anche se con le migliori intenzioni, a meno che non sia strettamente necessario. Allora, sì. Riprendiamo un po' quello che stavamo dicendo. Noi possiamo, durante la meditazione formale, possiamo aiutarci attraverso il dialogo, un dialogo interiore. Il dialogo interiore non sarebbe altro che la meditazione guidata che possiamo fare a noi stessi. Suppongo che tutti noi abbiamo avuto qualche tipo di esperienza relativa a meditazioni guidate. Vedo che sul sito di Sadda è la pagina più cliccata in assoluto da anni, proprio appena si vede una meditazione guidata, clic! Infatti ora basta con le meditazioni guidate. Che cosa sono le meditazioni guidate? Le meditazioni guidate sono... Ora parliamo delle meditazioni guidate esteriori, esterne. Le meditazioni guidate esterne, cioè quelle condotte da altre persone, sono o istruzioni o parole ispiranti o una combinazione delle due. Sono istruzioni quando fondamentalmente ti danno una tecnica, no? Ti definiscono i passaggi che devi fare durante quella mezz'ora, 40 minuti, un'ora di meditazione guidata. Fai questo, ora quest'altro, ora questo e via via via. Sono ispiranti quando non sono... sono meditazioni con delle suggestioni quando tendono a essere ispiranti, ma quindi parlano a livello emotivo, ma non necessariamente danno grosse istruzioni. Quindi è quando in qualche modo si cerca di richiamare determinati stati mentali attraverso immagini, talvolta anche suoni, se la meditazione guidata è accompagnata da della musica, o anche semplicemente quelle musiche fatte per la contemplazione, cercano di stimolare un determinato stato mentale, ci invitano ad associarsi a quel determinato stato mentale o più stati mentali. E poi ovviamente c'è anche una combinazione di questi due elementi, dove si danno delle istruzioni, però accompagnati anche da da elementi emotivi o suggestivi. Tanto per farvi un esempio, quando anni fa mi trovai a tradurre una meditazione guidata di Dzogchen Prica, ve l'ho raccontata diverse volte, ma fu spettacolare, un'esperienza per tutti notevole. Cioè, ci trovammo lì, Dzogchen Prica è il nostro monaco anziano Thai, ora non c'è, si spera che ritorni fra qualche mese, si fermi un po'. Allora, io facevo la traduzione. Dzogchen Prica arrivò, fa, si comincia, cominciamo. Dzogchen Prica guardò i nostri italiani e gli disse: respirate. E poi mi guarda e fa: finito, no? Che altro? Abbiamo fatto la meditazione guidata, ora si può. Voi immaginatevi tutti occhi chiusi e noi che intanto si dialogava, come sappiamo dialogare io e Dzogchen Prica, un po' a sensazioni, un po' con l'inglese, un po' con la gestualità, cioè con la complicità di gente che vive da anni assieme. Ancora? Sì. Allora, Dzogchen Prica dice: ispirate ed espirate. Ancora, quante istruzioni bisogna dare? E allora si riuscì a fare la mezz'ora di meditazione proprio fra questo: respirate, ispirate. Ma si riuscì a sfangarla e ci si divertì tanto. E poi dopo Ricontestualizzo anche questo esempio, ora magari vi sembra fuori luogo, ma in realtà non lo è. Se prendete invece, per esempio, una mia meditazione guidata, è più ricca. È più ricca perché so che chi viene a fare la meditazione guidata, spesso alle prime armi, ha bisogno di più elementi, soprattutto anche di suggestioni. E allora quel ispirate ed espirate, per esempio, non dico in questo modo. Ho un classico modo di dire, e l'aria entra e l'aria esce, e l'aria entra e l'aria esce, che ha una sua cadenza, una sua sonorità e una certa immagine. Riuscite a vedere la differenza tra ispirare ed espirare, qual è l'impatto della mente, e invece e l'aria entra e l'aria esce. L'hai spersonalizzato, il respiro l'hai spersonalizzato dicendo l'aria entra e l'aria esce, l'aria entra e l'aria esce. Ma questo, e io mi fermo qua perché non voglio aumentare, non voglio essere, creare troppe suggestioni, però le meditazioni guidate le ho fatte, e magari le avete fatte anche tante anche voi, sapete che il passaggio successivo potrebbe essere come onde sulla spiaggia, o addirittura usare anche definizioni come onde sulla battigia, l'acqua viene, l'acqua va, per dare addirittura un'immagine. Va bene? Ci siamo fino a qui? Quindi, queste sono le meditazioni guidate, un accenno. E quando ci ritroviamo da soli, e non ci sono più queste meditazioni guidate, fondamentalmente siamo noi che guidiamo la nostra meditazione. E quante parole sono necessarie? Volendo, l'impostazione di Ashram Prichard è sufficiente, basta dire respira. Se però sentiamo che la mente non riesce, allora dobbiamo iniziare a dialogare con il nostro respiro in modo tale da ancorarlo ancorare la presenza mentale all'oggetto di contemplazione, al respiro. E introduciamo quindi questi elementi del dialogo. Nel momento che la mente si quieta, questo dialogo, e per di più, non serve neanche la parola respira, neanche l'istruzione di base respira, perché la mente è già con l'oggetto di contemplazione, con il respiro. Se l'obiettivo è ho usato questo termine che fa un po' paura. Se la meta, ma morbidisco, se la meta è entrare in contatto con una mente silenziosa, a un certo punto questo dialogo interiore è superfluo. Ma lo sentiamo, non serve. Ma se la mente è distratta, è dispersiva, non riesce in qualche modo a trovare un'affiliazione, perché questo si tratta proprio di questo, un'empatia in filiazione con l'oggetto di contemplazione, allora possiamo aiutare questo processo attraverso il parlato, perché il nostro pensiero si sviluppa soprattutto attraverso il parlato. Quindi noi utilizziamo l'abilità di riflettere della mente per stare con l'oggetto di contemplazione e non più affinché la mente utilizzi questa qualità di riflessione per distrarsi con i pensieri. Se non pratichiamo in maniera meccanica, ma siamo consapevoli di quello che sta accadendo, arriva un punto proprio che dici silenzio. E in altre volte invece c'è confusione, allora se c'è una voce che deve emergere è quella che dice: osserva il respiro come onde sulla battigia. Tutto questo è un processo molto interessante di scoperta, perché proprio iniziamo a capire quali sono i temi a noi cari che hanno una certa impatto, un certo impatto emotivo, come ci possono essere delle immagini che ci fanno scavalcare direttamente il parlato e quindi il pensiero, e ci riportano magari subito al corpo. Perché poi quello che accade è che una volta che il parlato è messo da parte e la mente è silenziosa, abbiamo una maggiore consapevolezza del corpo, e allora è il corpo che inizia a parlare. Sono teso, sono teso, sono troppo rilassato, sono scomodo qua. Dai più apertura, però parla in maniera ovviamente fisica, non più verbale. Quindi la meditazione guidata che offrì a Champrisa era una meditazione che partiva dal presupposto che la mente fosse già calma, che non, talvolta non è così. E mi ricordo fu simpaticissimo, perché a un certo punto qualcuno non capiva e lui allora disse: ma dai, è come quando vai a dormire, che cosa fai? Tu dici: dormo, dormo, dormo e dormi. E io guardavo Champrisa. Champrisa, guarda che la metà di queste persone soffre di insonnia, eh? Ah, ok, allora bisogna rimpostare in maniera diversa. Beh, sì, bisogna rimpostare. Lì è, i thailandesi partono già da un, per esempio, da un atto di fede e di cultura emotiva che noi non abbiamo. Cioè, tu prendi un thailandese, lo metti in un contesto come questo, con una statua del Buddha, la mente già gli cambia, già si raccoglie. Per noi occidentali spesso siamo qui che diciamo: dammi la tecnica.